E siamo tornati in diretta qua da questa serata della Prima della Scala, serata in cui ci siamo un po' di tutti, c'è gente in studio, c'è gente fuori studio, c'è gente di una redazione, c'è gente di un'altra redazione, c'è di tutto questa sera, ma ci piace così un po' questo spirito assolutamente happening. E tra l'altro ne approfittiamo appunto per salutare il nostro ottimo Claudio Ricordi, che è stato al telefono con noi fino a appunto un secondo fa.
Se non risponde,
risponde, lo vedo, so che sei ancora qua, anche se era un po' che, cioè, scusaci, e ci siamo persi ad ammirare la bellezza del Lanfossi, ti perdoni per questa cosa?
Come no?
Okay, grazie,
anche tu
grazie.
Stavi guardando un po', però, perché sei rimasto lì.
Ma anche tu stavi pensando a Lanfossi, secondo me.
Forse.
Ci vediamo sempre ormai, Claudio. Ci vediamo più adesso di quando lavoravamo insieme a Radio Popolare. Pensa un po',
è vero.
Ok, Claudio, grazie di essere stato con noi. E niente, buona serata. E ci sentiamo prestissimo, ovviamente.
Quando potete, mettete qualche cosa, anche di qualche sprazzo di musica, è importante.
Sì, tranquillo. Ci sarà anche, abbiamo un'altra ora, ci sarà veramente un spazio per un sacco di musica bella.
Va bene, buona
grazie,
serata.
Grazie, a più tardi. Ciao.
Adesso metto una cosa importantissima, proprio dedicata a Claudio.
Assolutamente.
Allora, tu hai presente che c'era quella specie di progetto disco che si chiamava Le Pamplemousse?
No, non lo so, ma vabbè, sei tu l'esperto in materia.
Era l'ultima frontiera del trash. Adesso questo invece è un altro gruppo che si chiama Pomplamousse, che prendeva in giro quelli e fa un brano che si chiama Burst Your Kneecaps.
Quindi aspetta, per prendere in giro un progetto trash, quindi hanno fatto un progetto serissimo.
No, è ancora più,
è ancora trash,
più trash di quell'altro.
Fantastico, adoro.
È un duo californiano e lei racconta di come ammazza lui, colpendolo, tipo Misery, non deve morire, alle ginocchia, sulle rotule.
Ci piace, e c'è gente che ha già avuto dei dolori qui.
Sì, ma è Anfossi, non va bene.
Va bene, d'accordo, perché se siamo a una certa età le ginocchia cominciano a far male.
Da noi belli.
Già, giusto, così. Infatti. Signori, siamo qua sempre in diretta alla Radio Pop, Bust Your Kneecaps, e loro sono le Pamplemousse. Johnny, don't leave me, you said you'd love me forever. On a platter, might you recall, we've got a small family business, and the family won't like this. They'll bust your kneecaps, ooh, up-dee-doo, up-dee-doo. They'll bust your kneecaps, ooh, up-dee-doo, up-dee-doo. Johnny, you told me you were no fool, you were no chump, then you got cold feet. Now all you'll be is a speed bump, something we call, oh, just a small family business, and the family won't like this. They'll bust your kneecaps, ooh. We'd go so far, I'll tell Uncle Rocco to call off the guys with the crowbars. You call it prime, we call it smart family business, and the family is famous. Let's buy some kneecaps. Thank you. E torniamo in diretta alle Pamplemousse, questa Bastion Kneecaps. Si sta anche avvicinando la fine della Lady Macbeth. Infatti mettiamoci anche un po' di audio su quello che sta succedendo adesso. Tra l'altro, altra cosa che dicevamo, lei ha cominciato anche, lei è in scena dalla prima all'ultima scena,
sì. E
quindi una parte estremamente impegnativa, e già da quello che si sembrava sentire anche nella regia audio, già aveva cominciato a non risparmiarsi già dalle prime scene, quindi al di là di quello che giustamente si poteva anche far notare chiaramente sulla mancanza di guizzo, su quello che ci può essere sul famoso cast corretto, però... fa anche pensare che comunque è anche un'opera che richiede una presenza ginnica della voce non da
sì,
poco.
Sì, serve una solidità dall'inizio alla fine, perché tanti soprani crollano in questo genere di opere, magari dando il massimo all'inizio e poi alla fine proprio vocalmente uno non ce la fa più, è come un atleta che non finisce la maratona.
Sì, anche poi tra l'altro comunque anche da...
Ma lei lo sta facendo bene,
No, lei direi, da quello che sento direi più di sì. Ma tra l'altro... anche tenerla a memoria una parte del genere non penso che sia una stupidata, perché cioè, è piena comunque di salti fetenti, sicuramente d'effetto, però
ha una grande,
cioè, Shostakovich ha un interesse enorme nella musica, ma immagino che comunque non siano pochi i cantanti che gli imprecano dietro mentre fanno la memoria, così come lo guardavamo prima, prima di andare in onda eravamo qua con Francesco che stavamo seguendo, guardando la partitura, c'erano tutta una serie di punti di salti vocali, sì, che sono veramente impegnativi, e quindi anche tenersi tutto a memoria non è...
Beh, sì, non è la sua prima Lady comunque, anzi è una veterana delle Lady, quindi...
Spesso i teatri hanno un po' questa necessità, no? Rinuncia alla superstar, chi chiamiamo? Qualcuno che l'abbia già fatta e con successo, per cui sì, non mi stupisce.
E sa che dovunque la vada a fare è dentro il personaggio.
Comunque io lei qui la trovo ispiratissima ed è anche molto intonata, perché sta facendo tutta una serie di cromatismi di...
Sì, ma poi tra l'altro la regia le chiede anche di fare tanto, perché anche a livello di movimento ce la fa tantissimo, è quello che diceva prima appunto.
Sì, e poi in una partitura che come tante appunto opere del Novecento più si avvicinano alla fine, più si, come dire, si assottigliano, no? Come, perché giustamente al contrario del, come del grande finale ottocentesco, in realtà la drammaturgia novecentesca è una drammaturgia che va a spegnersi.
A spegnersi, sì, sì,
è ancora più difficile.
Ma caro, ho una domanda per te.
Basta che non sia Davide.
No,
è un altro Davide. Torno serio, qual è secondo voi la funzione del grottesco in Lady Macbeth? Shostakovich lo usa come dispositivo critico o come lente attraverso cui amplificare la violenza emotiva della vicenda?
Io direi sentiamo tutte e tre le risposte a questo punto, direi. Vada, professor Lanfossi.
Così, cioè, senza stare a rifletterci, direi critico, cioè, credo sia proprio una scelta quasi al limite dell'ironico per evidenziare le fratture grosse della società.
Quindi per evidenziare, fa da lente.
Io rispondo 42, nel dubbio.
Se qualcuno prende... okay. Universale.
Assolutamente, quindi una volta che ho dato la mia risposta alla democrazia sono a posto. Marghe.
Ma io faccio un discorso più generale sul fatto che l'orchestra viene usata proprio come un vero e proprio personaggio che... racconta la storia, amplifica le situazioni emotive soprattutto, ma non è giudicante, tranne che nel caso secondo me del terzo atto con la polizia, in cui i fiati diventano l'emblema del grottesco, c'è il clarinetto piccolo che spara come un maledetto nelle orecchie di chi, del suo vicino, non vorrei mai essere in buca in quel momento, e proprio diventa davvero brutto. E in quel caso la musica deforma i personaggi, quindi sì, probabilmente serve da lente di amplificazione, però è solo un'opinione buttata qui adesso pur parlé.
Francesca?
Secondo me è una voce critica, la voce critica del compositore che osserva la realtà e la commenta e ride, cioè il trombone ogni volta che si parla di sesso, per esempio, è quello il compositore che ride. Convenzioni.
Sì.
Io trovo tutto molto brechtiano comunque, cioè secondo me quella idea lì di lente anche deformante, critica, deforme, un realismo espressionista, credo, però anche questo è buttato lì. E poi posso sempre dire 42.
Ah sì sì, 42 vale sempre, assolutamente.
Bello. Posso fare una piccolissima parentesi, visto che ce ne sono tre in scena proprio adesso? Abbiamo parlato dei grandi nomi, di interpreti, ma ci sono anche i talenti emergenti che partecipano, sì, a questa prima, che sono gli allievi ed ex allievi dell'Accademia, di cui vado veramente molto orgogliosa, e hanno fatto una serata fantastica. Sono Laura Persivana, Geldo Iseni, detto Gigi, Wanong Li, Chao Liu e Haiyang Guo.
Un applauso a loro, da qua.
Giovanissimi, e veramente poter partecipare alla prima della Scala è un onore e una responsabilità pazzesca.
Sì, anche perché poi tra l'altro è anche un bel brivido nella schiena, perché almeno io tutti i cantanti che conosco che hanno fatto la prima della Scala dicono che è una sensazione, diciamo, di adrenalina sicuramente, ma di terrore altrettanto, come quella della prima della Scala non c'è.
Sì, hanno poi partecipano alle prove da mesi, e sono, anche se fanno ruoli piccoli, ma sono sempre in scena. Poi devo dire che li hanno impiegati in modi molto, scenicamente molto potenti.
Sì, poi devo dire, io personalmente ho una mia idiosincrasia nel confronto un po' di tutta l'attenzione che viene data nei confronti della prima, perché a parità di cast la prima non è necessariamente la serata migliore, anzi la prima è una prima uscita e poi il cast si roda, lo spettacolo si roda, certo, quindi sicuramente gli spettacoli migliori. Quindi diciamo anche un po' tutta l'attenzione che viene data su questa sera, con anche i discorsi della prima diffusa e di tutto il resto. Io sarei più a favore del fatto di poter spingere più persone possibile ad andare a teatro e vedere quest'opera in tante repliche successive.
Potendoselo perché... permettere.
Infatti. No, infatti, però... No, no, sì, per carità, è quello...
E lo dobbiamo dire.
E lo dobbiamo dire perché comunque stiamo parlando di un teatro che comunque viene ampiamente finanziato pubblicamente, quindi di conseguenza diciamo che il mettere come, e lo dico, absit in ira verbis, però diciamo che un certo di discorso che tendo un po' a evidenziare è il fatto che comunque ve la potete sempre guardare in televisione, no.
No, non è la stessa cosa, e poi comunque avvicinare i giovani al teatro è una cosa molto importante. Loro sentono tantissimo la ritualità di una prima e la ritualità del teatro d'opera, per cui comunque una cosa di questo,
wow,
genere, guarda,
wow,
forze umane, questo aspetta là.
Invece che annegare.
E appunto, infatti, stavo appunto aspettando.
Abbiamo avuto,
che
infatti, anch'io ho bisogno di spada dell'acqua e tutto, invece.
Sì, però, che effetto.
Porca,
ragazzi,
miseria! Che finalone! No, scusate, ve lo dobbiamo raccontare perché chiaramente non tutti lo state vedendo. Sono apparsi due personaggi che, appunto, nella scena finale, infatti, dice salvarla era impossibile, troppa corrente. Che sono, appunto, Caterina, la protagonista, e Sognetka, che è invece è quella.
La rivale
che affogano nella scena finale, dopo che appunto Sognetka viene uccisa da Caterina e cade anche lei nella corrente. In realtà, in questo caso, hanno preso fuoco da dietro questo furgone che ha dominato tutto il quarto atto, e c'è anche un po' questo ribaltamento, perché passiamo chiaramente dall'acqua da una parte al fuoco dall'altra, ma sono entrati in scena proprio come torce umane, le fiamme sono vere. Quindi...
Guarda, io poi la chiederò a Ira questa cosa, che,
e se voleva stupirti c'è riuscito comunque.
Sì, sì.
Mi sembra una citazione di Necrosius, perché Necrosius faceva entrare nella scena finale di Otello, c'era una come si chiama, carriola infuocata, e la gelosia era rappresentata da quello. Mi sembra che potrebbe essere una citazione, però boh, Ira secondo me
lei lo sa di sicuro.
Una illuminazione.
No, ma davvero
un po' il coro finale, perché sì, sì, nella partitura il coro sembra quasi venire da sott'acqua, cioè come se fossero le voci che sentono le due annegate. Adesso sono curiosa
di vedere come l'hanno resa, perché in questo caso coro che tra l'altro ha lavorato veramente benissimo,
meraviglioso,
questa sera.
Sì.
Veramente Alberto Malazzi, no, come preparatore
ormai
straordinario,
ha raggiunto livelli inarrivabili.
Io ero rimasto alle vostre con il nome della Rosa, dove mi erano piaciuti veramente tanto, ma anche in tutte le altre produzioni successive, davvero bravo, 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 bravo Alberto.
Sì, sembra quasi più un lamento funebre, cioè cambia un pochino secondo me avendo cambiato l'effetto scenico dall'acqua alla terraferma,
cambia chiaramente anche
un po' l'idea che mi ero fatta vedendo la partitura, insomma. Però
poi c'è tutto questo blu dopo il fuoco di prima, sembrano gli elementi, che meraviglia.
Sì. No, veramente sono curioso di capire il rapporto tra, a parte tutte queste pettinature anni 50 che sono apparse,
che te la
già da metà,
fare come loro, tu che puoi.
Sì, con la mia folta capigliatura.
Erano comparse nel matrimonio.
Erano comparse nel matrimonio, infatti le avevo notate.
No, se ci avete fatto caso, nella primissima scena, che sembrava un po' il flashback, a tavola c'erano già le figure che sarebbero comparse successivamente. Vediamo il finale.
Vediamo il finale, siamo alle ultime.
Siamo pronti coi telefoni.
Sì.
Ecco.
Beh, grande serata.
Perfetto, no, davvero grande serata.
Finale tragico poi, qui l'ironia non c'è più.
No, assolutamente.
L'ironia non c'è più.
Direi che stiamo arrivando.
Da dopo la scena dei poliziotti, cioè sì. Secondo me è stata interessante questa scelta.
È cambiato proprio.
Sì, è diventata la realtà, non più la visione di Caterina.
Assolutamente
deformata.
D'accordo.
Il quarto atto, praticamente.
Sì, sì.
E l'orchestra ha seguito quel tipo di umoralità,
sì,
di sequenza.
Se ti voglio, un applauso molto convinto, mi pare, no? Alla fine. Maestro, lo spettacolo.
Eccoci qua. Aspetta, ecco Ira. Ovviamente abbiamo visto gli applausi nel teatro. Dici tutto.
Questa volta insomma, l'effettone c'è stato, dai.
Sì, sì, davvero. Noi siamo rimasti tutti a bocca aperta.
Io ho la pelle d'oca.
Sì.
il quarto atto è stato fenomenale, confermi anche dal vivo?
Sì, confermo. Adesso io rientro, vi faccio sentire un po' di applausi, se volete, se vi fa piacere. Vedo insomma che... come fai a mettere in scena un lago di ghiacci, sento dire, quindi per forza, aspettate, vi faccio ascoltare cosa si dice.
Tecnicamente può...
Scusatemi, ciao.
Sì, buongiorno, buonasera.
Io sono in diretta con Radio Popolare, abbiamo fatto la diretta di tutto, come facciamo tutti gli anni. Mi sentivo discutere su questo finale.
Sì. Guardi, io in realtà sono abbastanza un neofita dell'opera e sono stato portato qui quest'anno grazie...
A forza.
No, in realtà molto volentieri, grazie a due miei amici, uno dei quali è già stato intervistato, che è un grande appassionato, e devo dire che comunque la rappresentazione scenica della Lady Macbeth del distretto di Manchester mi è piaciuta molto, perché sicuramente è stata una rappresentazione di grandissimo impatto emotivo, visivo, per anche la crudità delle scene che sono state messe in atto, e non so cosa dire.
Ma il finale?
Il finale è...
Sentivo che dicevate come si fa a mettere un lago di ghiaccio.
Io, esatto, l'idea, insomma, stando al libretto di Shostakovich...
Lei si butta nel lago.
Esattamente, insieme all'amante di Sergei, però la regia ha deciso di rappresentare qui...
Un altro tipo di suicidio, omicidio.
Esattamente, attraverso comunque l'elemento del fuoco. Io nel senso trovo più contestualizzato al paesaggio l'utilizzo in qualche modo del ghiaccio, del freddo, anche perché nelle ultime scene si è visto comunque una solitudine gredata.
Insomma, avrebbe preferito il lago.
Sì, però devo dire, sicuramente il fuoco ha un impatto scenico ben diverso
e
assolutamente esatto, de gustibus. Grazie mille.
Grazie.
Ira, io avevo una domanda per te, perché me lo chiedevo prima e mi chiedevo solo Ira se può darmi ragione o no, perché potrebbe essere una citazione di Necrosius dell'Otello, che alla fine portava quel fuoco nella carriola ed era gelosia.
Una citazione di Necrosius non credo... Non so nemmeno, cioè sicuramente Barkatov non ha visto quello spettacolo di Necrosius, perché da un punto di vista, aspettate che vi dico per chi stanno applaudendo con grande...
E adesso è appena uscita lei, infatti.
Ah bene, vedete voi da sopra.
Sì, è appena uscita la Jakubiak, sì.
Sì, la Jakubiak con vabbè, insomma, più di uno ha criticato la sua pronuncia, però in realtà ha avuto, come dire, come sempre in quest'opera, sulle spalle praticamente tutto quanto dall'inizio alla fine.
Sì, sì, lei canta dalla prima all'ultima scena, quindi è comunque anche una prova fisica facile, importante.
Non facile, quindi insomma assolutamente io l'ho trovata, almeno per un pubblico diciamo non russofono, assolutamente molto convincente. Poi per quello che riguarda, ecco,
ricordiamo che poi lei è statunitense, quindi sì, anche certo, la pronuncia non era semplice.
Certo, certo.
Tutti quanti, come vedete, insomma, con anche tutte le comparse, il coro, insomma, grandi applausi in generale per Chahi, che ovviamente l'avrete raccontato, insomma, con quest'opera si è commiata.
Sì, infatti.
Dal ruolo di direttore musicale ritroveremo Myung-Woon Chung, che forse avrete raccontato che ha diretto una delle
quella del 92.
Io l'ho vista, me la ricordo bene, anche la sua direzione era interessante, anche se certamente più, come posso dire, meno appassionata, questo me lo ricordo, insomma più più attenta, insomma, un aspetto del rigore della partitura, anche perché per allora si trattava di un ritorno.
Beh sì, era da quella di Sanzogno del 64 che non si faceva.
Eccolo il regista.
È un'opera che per un'intera generazione, che un'intera generazione non aveva visto, insomma, cioè per cui almeno qui alla Scala. Ben inteso.
E sentiamo tra l'altro anche applausi concordi anche per la regia, cosa che è abbastanza incredibile per una prima della Scala.
Direi proprio di sì, non sento proprio fischi, ragazzi.
Cioè, eh sì.
Nel senso che ho incontrato Varkatov questa mattina che andava al caffè, per cui gli ho chiesto un po' di cose. Lui mi ha detto no mic, no mic, cioè perché ha già capito che insomma qualunque cosa dice a un microfono, però mi ha raccontato che gli avevano raccontato che rischiava un po' dalla prima e così via, che non sapeva bene come sarebbe stata accolta questa regia. È stato abbastanza disarmante. Nella sua umiltà, diciamo, nel dire questa cosa. E adesso lo vediamo lì. Non vedo veramente nessuno, nemmeno di coloro che dissentono più facilmente, che eleva critiche alla regia. Quindi questa è una notizia.
No, hanno fatto lo spettacolo perfetto per tanti punti di vista. Poi appunto si può discutere sulle scelte dei contenuti, certo, e quel che vuoi. Però cioè, il cast era non apriva il varco a tutti i classici discorsi ama la Scotto, ama la Tebaldi, ama la Callas, ama. Perché comunque non abbiamo una reale tradizione interpretativa di quest'opera, quindi chiaramente è una cosa nuova per tutti. Però esatti.
Non ci sono, nonostante sia molto impegnativa per alcuni degli interpreti, non ci sono i pezzi di bravura.
Certo. E per fortuna, direi, in questo caso, una volta tanto.
Questa cosa permette di concentrarsi sull'effetto che fa, come ci hanno detto, poi ripeto, il ragazzo che ho intervistato per ultimo, davvero, lo spiegava anche durante le ore precedenti, insomma, è un ragazzo che è venuto qui spinto appunto dagli amici, ma era venuto preparato, leggendosi il libretto, facendo tutta una serie di... Per cui io devo dire che sono anche molto contenta di questo pubblico.
Sì, davvero.
Di logione, perché certe volte ho la sensazione che invece, ho avuto la sensazione in passato che invece ci fosse un pubblico un po' pietrificato, invece non è stato così.
No, il ricambio generazionale dal logione è sempre un bel senso.
Avrei una voce femminile, perché ho sentito vieni qui, non te ne andare. Vorrei chiederti l'impressione generale a questo punto che abbiamo visto tutto per l'azione. Allora aspetta che ti metto in viva voce che sentono meglio.
Una grande soddisfazione, una grande potenza di suono e un'opera che rompe degli schemi.
E la regia?
La regia mi è piaciuta, la seconda parte più della prima. E credo che ci mancherà molto Chahi.
Credo di sì. Grazie, ciao. Beh, complimenti anche per la sintesi, devo dire. Tra l'altro, che ha risposto adesso e con cui ho condiviso un po' di ore di racconti, è una delle fondatrici delle lesbiche fuori salone, con cui abbiamo avuto diverse media partnership per eventi.
Fantastico,
che organizzavano iniziative e tutto il resto. Loro sono veramente, oltre che molto brave, molto simpatiche, quindi mi ha fatto piacere, perché appunto anche lei era, aveva visto altre versioni, e quindi insomma volevo capire bene che cosa ne pensava.
E così anche, ecco, la componente queer è ampiamente rappresentata.
Mi ci tenevo, infatti.
Mi grazie. Sembra giusto, davvero. No, davvero. Tra l'altro, senti, ti chiedo un'ultima cosa. Allora, l'ovazione del pubblico l'abbiamo sentita alla fine, l'abbiamo appena commentata. Sembrava che gli applausi alla fine tipo del primo atto fossero un pelo più tiepidi, cioè che l'entusiasmo del pubblico sia andato crescendo anche probabilmente per la difficoltà del titolo e tutto. Tu li hai sentiti felici ed è stata solo una nostra impressione della televisione, o c'è stato un crescendo anche nell'apprezzamento?
Scusatemi, c'è Shai che è uscito da solo e c'è stato il delirio di quelli che erano,
si è sentito,
cioè dei non cappottisti, come li chiamo io, di quelli che non sono usciti di corsa a pigliare il cappotto. È stato fuori un po' da solo e devo dire che è stato veramente molto applaudito, insomma. Intanto in palco reale sono tutti, oddio, c'è Giulia che mi guarda, aiuto.
Scappa. O intervistalo.
Sì, dai.
È dal palco reale. Nel palco ci sono anche due personaggi che sono il responsabile culturale di Fratelli d'Italia Mollicone e il sottosegretario Mazzi.
Ah, ok. Personaggi visti molto spesso in questi mesi. Sì, sì.
E soprattutto che il mondo intero
ci invidia.
Gli artefici. non credo, ma forse una parte di mondo sì, ormai per come sta andando, ma insomma tendenzialmente.
Se li vogliono glieli diamo volentieri, per carità.
Ecco, della nuova politica del governo in campo culturale, che come sapete è sfociata in una serie di tagli, di spostamenti di finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, insomma.
Tutte le analisi del nuovo codice dello spettacolo con...
Non è che un inizio, mi verrebbe da dire.
Ma le analizzeremo in dettaglio in Rotoclassica nelle prossime settimane, perché l'argomento è complesso e ci sarà da lavorarci parecchio.
L'abbiamo fatto a lungo per quello che riguarda tutta una serie di ambiti dello spettacolo, insieme a Oliviero Ponte di Pino, insieme a molti di coloro che con noi hanno studiato bene che cosa stanno combinando. Ecco, loro erano in palco reale, anche loro, insomma, volevo solo segnalarvi questa cosa, in qualche modo a sancire il loro potere, ecco, perché sennò non sarebbero lì. Quindi con questa nota un po' amara vi saluto.
Grazie Ira,
teatro alla Scala.
Buona serata e goditi appunto questa fine di serata di Prima della Scala. Ira, grazie di essere stata con noi.
Ciao,
grazie. Ciao. Ok, e direi che a questo punto, giustamente, direi che è il caso di approfondire la cosa anche con l'altro lato della medaglia, cioè giustamente dobbiamo sentire il buon Giovanni Chiodi e sentire lui invece che cosa ne ha pensato e se è cambiata l'opinione sulla regia durante appunto questi due atti. Allora aspetta che lo stiamo chiamando in diretta, così vediamo un po' adesso ci risponde o se si starà discutendo della cosa animatamente con qualcuno, vediamo se ci risponde.
O infila per il cappotto.
Eccoti qua. Ovviamente noi siamo sempre quelli di prima più uno, perché è arrivato anche il buon Lanfossi. Allora, opinioni alla fine.
Aspetta che devo uscire.
Ah, ok.
È già questa un'opinione.
L'avevamo ipotizzato. Secondi. Vai tranquillo.
Beh, non così tranquillo.
No, mica tanto. Aspetta che adesso ti metto in un angolo perché c'è una ressa.
Il defluire alla Scala è sempre un rituale.
In qualsiasi spettacolo. Lento.
Adesso mi metto qua. Ok, perfetto. Allora, dunque, lo spettacolo ha avuto un grandissimo successo. È indubbiamente trionfo.
Non lo stai dicendo con molta gioia questa cosa.
Ma no, allora confermo quello che ho detto prima, cioè lo spettacolo si intende la regia, le scene, i costumi, è molto ben fatto. È uno spettacolo sicuramente d'impatto, come si suol dire, monumentale. è un po' superficiale, non è che il terzo e il quarto atto hanno fatto cambiare opinione con questo colpo di scena, no, delle due che si danno fuoco, ecco, piuttosto che essere annegate, cioè è pieno di effetti spettacolari, a cominciare da questi cambi di scena vista.
Beh, c'è
che
da dire comunque,
scusami, colpiscono.
Se ti interrompo, c'è da dire anche però che il fuoco, il rosso del fuoco e il blu che invadeva il palco dopo creavano questa contrapposizione tra elementi in cui c'era la gelosia, sì, e poi la morte, no? Se vuoi.
È uno spettacolo che colpisce sicuramente per questa monumentalità. Ripeto, sotto sotto, grattando, rimane abbastanza superficiale nelle idee, nelle invenzioni. La prova dell'orchestra invece è eccezionale, come quella del coro. I cantanti sono dei buoni cantanti, nel caso di lei è una cantante valida, non ha il carisma delle grandi, non ha la voce, la personalità delle grandi, ha le sue pecche, quindi non possiamo dire di aver ascoltato il cast più bello del mondo. Le due voci, il tenore e il basso, sono buone, soprattutto il basso che è ottimo, diciamo che il fraseggio può essere ancora più curato. A me rimane un pochino, lo spettacolo, come vi ho detto, tecnicamente è ben fatto, non ho assolutamente nulla da dire. Diciamo che Barkatov ha voluto, alla Scala, graffiare di meno. Ecco, questo è un grande, bello spettacolo, colossale, diciamo così, tradizionale, malgrado tutto.
Ci chiedevano prima se la scelta dell'alleggerimento nella prima parte, sì, è invece una un'insistenza su dei lati, su degli spunti più emotivi nella seconda, fosse invece un divenire voluto e che quindi potessimo restituire anche l'ultima parte alla sua simbologia. Questo forse ci consentirebbe anche di dare profondità, oltre che leggerezza, no, all'insieme. Sono opinioni, dai.
Sì, allora la critica musicale in questo caso è opinione, non stiamo dicendo nulla di oggettivo. Sai, ad esempio, il quadro della festa è una sfilata di moda, cioè si può trovare molto di più, anche le apparizioni con lui che appare all'interno della torta, ritorniamo al superficiale di cui ti dicevo prima. Quindi non è tutta conclusa, secondo me, resta lo spettacolo tecnicamente fatto molto bene, ci mancherebbe, su questo non c'è ombra di dubbio, però rispetto ad altri spettacoli di riferimento non è che lo metto come quello che ti fa conoscere chissà quali grandi cose che non sapevi. Scava molto di meno, è meno di impatto sicuramente, ma prende di meno, secondo me, rispetto ad altri spettacoli di riferimento. Chiaro. È certo che Barkatov si è preso un'ovazione, ma chiaramente visibile, chiaramente,
sì,
emozionato,
anche quasi insolita per una prima della Scala, tra l'altro,
anche per lui, esatto, perché io ricordo, esatto, la sua Turandotte a San Carlo di Napoli,
o
invece quanti fischi ha preso
loro due.
Sì, sì,
in,
certo,
un'opera poi così complicata, così difficile, che è stata raccontata, su questo non c'è ombra di dubbio.
E noi ringraziamo tantissimo Giovanni Chiodi, che è stato con noi e ci ha portato appunto ulteriori voci dalla Sala, eccetera, diciamo uno spettacolo che sicuramente farà discutere ulteriormente, ma che ha lasciato un segno, su questo secondo me, sì, non c'è il dubbio. Senz'altro. È in particolare sulla prova maiuscola dell'orchestra e del coro, che ci sono sembrati davvero,
sì,
eccezionali.
E
di Scegli sicuramente. Senz'altro. Grazie Giovanni, grazie. Buona serata.
Grazie
cari.
Ciao Giovanni.
Ciao,
ciao.
Ciao. Tanto scusate che magari avete sentito qualche voce, questi sono ancora gli estratti dell'opera.
Anche questo è un grande classico di Radio Popolare.
Sì, 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 esatto, perché chiaramente...
Beh, non ci stavamo insultando.
No, 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 comunque la registrazione che abbiamo utilizzato questa sera è quella storica fatta da Rostropovich fino agli anni 70.
Con Galina Wisniewska.
Esatto, come protagonista. La prima registrazione è fatta dopo che la... cos'era la... Cos'era? Aspetta che ce l'ho qua davanti perché la partitura aveva pubblicato finalmente la prima edizione che era rimasta inedita in stampa fino... Non sarà Sikorsky, comunque adesso lo vediamo subito, che era appunto rimasta inedita in stampa fino a quando fu fatta questa produzione appunto di diretta appunto da Mitislav Rostropovich e siamo appunto alla fine degli anni 70 Sikorsky. Ed era Sikorsky, sì, allora mi ricordavo bene. E per cui appunto partivano i nostri discorsi qua dietro. Tra l'altro il Corriere titola già dicendo comunque 11 minuti di applausi, che direi niente male, appunto, però evidenziando il risultato non scontato per un'opera del genere sicuramente, e appunto l'ovazione per la regia, il risultato ancora meno scontato. Appunto tu, Carlo, parlavi un attimo fa della...
Perché Barker non è uno dei registi particolarmente conosciuti in Italia, però è, come dire, salito alla ribalta. Era l'anno scorso, credo, 2 anni fa, se non ricordo.
23.
Era il 23, per una Turandot al San Carlo di Napoli, quella sì, molto spinta da un punto di vista proprio di scelta, di concept, mettiamola così. Lì sì, devo dire, io avevo un po' avuto dei sospetti di regia molto superficiale, anche proprio un po' violentemente stupida. Lo dico molto semplicemente, però è evidente che in realtà è un regista che sa benissimo come tenere un palcoscenico e che ha chiaramente delle idee anche forti. Non lo so, capisco il ragionamento di Giovanni sul fatto che possa sembrare uno spettacolo tutto sommato a cui manca una chiave di lettura particolarmente innovativa o particolarmente... Però che bello vedere uno spettacolo di teatro, vero? Sì. Veramente non è così scontato al teatro.
No, no, scala, no, ecco. per niente, davvero. Ma tante cose, cioè sicuramente, allora, anche l'analisi di Giovanni io la capisco sicuramente nel momento nel quale la consideriamo come un'opera di repertorio che conosciamo e quindi giustamente in cui uno dice ci sono tutta una serie di contenuti che non sono stati sviscerati come avrebbe potuto essere fare o come è stato fatto in altre produzioni. Qui nel caso specifico, secondo me, si può sicuramente usare l'attenuante, che in realtà attenuante non è, del fatto che appunto essendo uno spettacolo che comunque veniva, una partitura che veniva ascoltata per la prima volta da, penso, la stragrande maggioranza dei presenti in sala, in questo senso una regia che tutto sommato aderisce a quello che succede, con magari alcuni punti in cui si poteva magari fare ancora di più, però rispetto ad altre regie che invece sono andate completamente da un'altra parte, proprio per il motivo di dire è una cosa già fatta, rifatta, sinceramente preferisco una non totale adesione come in questo caso, che però tutto sommato è rimasta coerente con lo spettacolo, che comunque ci ha regalato un bello spettacolo.
Io peraltro ho un ricordo bellissimo anche della penultima, dell'ultima,
era 2005,
era 2007, con la regia di Richard Jones, altro, come dire, regista che sa come gestire un palcoscenico. Anche lì mi ricordo uno spettacolo con delle scelte non eccessive, diciamo, dal punto di vista proprio di drammaturgia, però mi ricordo anche lì, ecco, cioè l'emozione di poter dire sono stato a teatro, che ribadisco, non capita spesso.
No.
Avrei una domanda per Francesca e Margherita. No, ma stavi dicendo...
No, che questo discorso secondo me è molto interessante e spero che i teatri prendano il coraggio di mettere in scena anche più spesso opere di questa portata, che diciamocelo, noi in Italia fanno un po' paura, come se fosse chissà cosa. Stasera è stata un po' la dimostrazione che non è chissà che cosa, è alla nostra portata, lo possiamo vedere, lo possiamo capire, possiamo sentire nostro questo linguaggio, sia musicale sia teatrale. Insomma, io sono una grande fan del bel canto, ci mancherebbe, ma c'è
sì
altro.
Però dobbiamo anche ragionare, possiamo su una questione, ma un'opera è fatta per funzionare, cioè per funzionare col pubblico. Parliamo di opere che noi possiamo ritenere difficili perché chiaramente non avranno la cantabilità di un Rossini, ma se parliamo di opere che sono state sui palcoscenici di mezzo mondo per dozzine, centinaia, migliaia di repliche, evidentemente tanto così difficili non devono essere. L'esempio l'aveva tracciato anche Palermo 2 anni fa, che aveva aperto con un'opera che, al confronto della quale la Lady Macbeth di Shostakovich è la serva padrona, che era il Gran Macabre di, di Ligeti, certo. Che comunque, cioè, opera che in scena, da vedere in scena, è qualcosa di meraviglioso, certo. Perché però, cioè, se ci fermiamo, diciamo, alle semplici difficoltà dell'ascolto o al raramente sentito, è chiaro che dovremmo escludere anche, che ne so, Stravinsky, Mosè Saron di Schoenberg, non potremo mai vederlo.
Il teatro è teatro, eh?
No, no, infatti.
Quello che diceva, l'appeal della regia in questo caso restituiva un'azione scenica tale che comunque è un linguaggio universale. Io volevo chiedervi, in questo, perché prima si parlava del naso, no, di Gogol, in questa partitura io non ci vedo niente del folk russo, che poi è diventato invece un linguaggio molto frequentato da Shostakovich. Se questa impressione è giusta.
Sì, sono d'accordo. Soltanto a tratti, soprattutto quando nel primo atto, mi sembra, o comunque quando c'è in scena Boris, in quei casi, secondo me, c'è un po' di citazione, o se non sono citazioni, comunque un po' di sapore folcloristico c'è, ed è in questo caso, come diceva prima Carlo, Lanfo, in senso spregiativo, in senso di commento, di critica dell'orchestra nei confronti del personaggio, cioè, o meglio, critica di Shostakovich nei confronti del personaggio.
Cioè ha attaccato una Russia patriarcale, rurale.
Sì, certo, sì.
Anche quando appare il Pope, no? C'è una presa in giro di quel mondo artefatto e pomposo, anche perché poi anche il Pope si lascia circuire facilmente, non si capisce bene se è aiutato da una bustarella o no. In certe versioni abbiamo visto anche questo.
È vero.
Queste scelte. Io però volevo Giovanni in studio, perché mi sento in assoluta minoranza, quindi per favore portatemelo.
ma era in teatro, anzi, facciamo in modo di mandare in teatro anche a te al prossimo giro, così e potete, vi mettiamo in un palco tipo i vecchietti del Muppet, potete stare lì a commentare tutto direttamente in loco.
Invece, signora mia!
A proposito di opere appunto del Novecento, ma ragionavo prima con i miei amici musicologi, ma il prossimo, anzi questa stagione ormai del Teatro alla Scala, non c'è nessuna opera contemporanea, cosa che non è mai successa negli ultimi anni, perché se non sbaglio dovevano farlo, per, non dico per legge, ma insomma c'era l'obbligo per le fondazioni di commissionare un titolo all'anno.
Quest'anno ce ne sono state due,
opere, sono solo 8.
E ce ne sono state due l'anno scorso, perché c'è stato Nome della Rosa e Anna.
Parlo del 2025-26, quindi quella iniziata.
No, ora. Certo, sì. Su questa stagione non lo so, non ho visto nulla.
Non c'è titolo che va oltre.
Quindi non so se i due dell'anno scorso bilanci.
34, che è un po' inquietante.
Sì, se i due dell'anno scorso bilanci lo zero di quest'anno. Ma tra l'altro, diciamo che adesso appunto a vedere come gestire la questione Ortombina, adesso che però devo dire in Fenice comunque. Comunque di spazi per l'opera contemporanea ne ha dati parecchi, perché ci sono viste tante cose interessanti.
Questa è la stagione a cui Ortombino non so quanto abbia messo mano, però sì.
No, infatti per il futuro diciamo che lui non è sicuramente...
Vabbè, ecco, Pelea,
c'è un Pelea, comunque, sì, ma non possiamo considerarlo contemporaneo.
Sì, ma temo che all'orecchio di alcuni sia ancora da considerare contemporaneo.
Luci, quindi, vabbè.
Sì, sì. Poi cos'altro c'è di interessante?
E abbiamo il Ring.
C'è
tutto il Ring, questo sarà un...
Sui quattro direttori diversi o lo fa...
Ma allora, con le vicende
perché c'è il famoso discorso da farlo tutto Tielemann, poi...
No, Tielemann ce lo siamo giocati.
Sì, no, infatti, ma anche per la sua salute, povero uomo.
E non so se le dividono 2-2, 3-1, non lo so.
Soddy.
Cioè, Soddy sì, ma non so se le fa tutte lui o Simon Young, vabbè.
No, insomma, si dividono.
Credo si dividano, sì, perché... Però è la prima volta che la Scala si potrà ascoltare le quattro giornate dell'arco di una settimana.
Dell'arco di una settimana, sì, perché gli anni passati, anzi, è stato un classico d'apertura, perché
sì.
È stata la mia seconda prima della Scala, è stata la Valchiria del 95. 94.
La Gotterdammer, per cui un po' gli anni dopo.
Sì, che era appunto il ciclo, quello di Muti.
Quello di Muti,
sì, perché ho visto quello, e poi l'anno dopo c'era stato uno Zauberflöte... abbastanza discusso, sempre di Muti, però piacevole, devo dire. Non...
Quello l'ho visto.
Sì, poi tra l'altro quelli erano, ecco, ma mi veniva in mente perché quando c'era Ira prima che intervistava persone giovani, che quindi avranno avuto i loro 20-22 anni, mi è venuto in mente che comunque cioè il cimento della prima della Scala fatta con le code, cominciando due giorni prima. Noi partivamo con due termos di caffè, il mazzo di carte, qualche pacchetto di sigarette e si stava seduti lì in coda per, con i cappotti per ore e ore e ore e ore.
Ci ho ripensato, adesso che ho ripreso a venire a fare le conduzioni la domenica mattina in bicicletta, mi sono ricordato di quando appunto alle 4 del mattino si andava in bicicletta verso Piazza della Scala per fare le code.
Sì, 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 sì.
Quindi
sì,
quella città vuota, il rumore solo della bici, sul maledetto pavè.
Sì, 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 io mi ricordo le andate a piedi o prendere l'uno prestissimo alla mattina che veniva da casa mia, mi mollava proprio davanti alla Scala, però sì, erano, diciamo, era un cimento che dovevi raccontare di aver fatto. Tu di Loggioni te ne sarei fatto qualcuno?
Me ne sono fatti, sì, me ne sono fatti. Qualche, poi con la scuola ho anche avuto la possibilità di, perché vabbè, insegnando a scuola,
sì, sì, certo,
arrivano dei biglietti e quindi ho fatto dei loggioni.
Non devi farti la coda per
dei loggioni senza coda. Sì, sì, sì. Senza coda è così. Portando magari i ragazzi.
Sì, no, io ho cominciato con i loggioni senza coda perché arrivavano i biglietti a scuola. Quindi noi come studenti avevamo la possibilità, tra l'altro, magari due spettacoli abbinati. Quindi, non so, un'opera e un concerto di contemporanea, cose così, così giustamente anche loro.
Però
mi lanciavano.
Parliamo
di inizio degli anni 90.
Non affondiamo il coltello nella piaga.
Lascia stare.
Che prima portare i ragazzi alla Scala era più difficile. Adesso da qualche tempo sentono il fascino del classico,
del vintage,
diciamo.
Sì,
no, ma lo proprio classico, perché hanno il fascino del vintage, ma questo lo considerano qualcosa di
oltre vintage,
oltre,
sì,
vintage.
No, è vero, qualcosa da rispettare, perché
sì, e poi oltre, comunque parli, sì, sì, sempre di, cioè, e parli sempre di uno spettacolo che comunque, anche solo considerando dal punto di vista scenico e di quello che puoi vedere in scena, comunque è sempre realizzato con una cura straordinaria, perché comunque parli di uno dei teatri che dal punto di vista dell'automazione, di tutte le maestranze, perché chiaramente noi siamo visti in scena cantanti, coro, coristi, ma dobbiamo pensare a tutto il mondo dei macchinisti, degli,
certo,
elettricisti, delle sarte, scenografi, eccetera, esattamente, c'è, cioè, tutto quello, tutte quelle.
Noi dobbiamo riassumere le opere adesso, no? Mica sì, c'era l'idea di
facciamo gli highlight diretti dalla Venezia.
Sì, sì, ma l'avevano già inventato. Allora, per chi di voi ascoltava cordialmente tanti anni fa, quando ero le storie tese che lo condussero, forse lo conducono ancora, cioè, c'era stata la famosa invenzione fatta da Feyez, che Dio l'abbia in gloria, dei corti, cioè le canzoni per chi non ha tempo, in cui una canzone veniva compattata in un minuto massimo di durata, chiaramente, perché tu non puoi avere tempo di ascoltare un brano, lì erano venute fuori cose fantastiche. Ricordo una famosa canzone di Raff diventata Il battito anale, scusatemi questa volgarità detta così al volo, ma siamo fuori dalla fascia protetta, direi, quindi possiamo dire comunque è parte della storia della radio, della storia della musica. Però adesso non ho capito se vogliamo cominciare a tagliare i personaggi, velocizzare i metronomi, perché a quel punto direi ho in mente un paio di direttori. Sì, belli baroccheggianti che possono prendere un tempo per il quale un,
esatto,
Mozart dura
una metà, sì,
e sarebbe ancora tutto a posto, tra l'altro.
Ma infatti io sono assolutamente d'accordo.
Sì, sì, infatti secondo me basterebbe cambiare direttore.
Però diciamo che allora c'è secondo me un po' di misunderstanding su cosa voglia dire appunto fare le opere nella loro totalità. Non vuol dire fare ogni nota, vuol dire farle in maniera,
certo,
completa dal punto di vista intellettuale.
Esatto.
Che vuol dire che magari, se anche si salta l'aria di, beh, no, Berberina no magari, ma insomma l'aria di, quali sono quelle che si tagliano al solito, Le nozze di Figaro,
Don Curzio,
sì, sì, ecco, se anche non sentiamo Don Curzio, sì, sì, io
si fa sparire Berta dal barbiere, non è un
non
problema,
importa,
ecco.
Però io vorrei sapere come riassumereste la Lady?
Porca miseria,
Giulio vi ascolta,
sì,
allora
abbiamo 8 minuti, la dobbiamo raccontare tutta in non più di 2.
Prego Carlo, tu hai
io?
Il dono della sintesi.
Io ma non dire io, io ho il dono della sintesi, ma dai, per favore.
È l'ironia di Shostakovich.
Va bene, d'accordo. Ma se tu il maestro, tu come, cosa taglieresti?
Cosa taglierei? Oh mamma mia, no, non si può, no, non posso dire eresie, non taglierei una virgola. Zero, non si può tagliare niente in un'opera del genere. Non abbiamo parlato degli interludi, tra l'altro.
Sì, tra l'altro è una delle cose che Shostakovich taglia quando
esatto,
è la versione del 64.
Sì, sì, sì. Ma è un delitto, perché sono proprio la parte che integra la narrazione in una maniera sconvolgente.
Ma appunto, abbiamo ancora qualche minuto, godiamoci un interludio.
Ma un ascoltatore
questo...
che voglia
la passacaglia, la passacaglia.
E non ce l'ho sotto mano la passacaglia, accidenti. Allora. Ma interludio
c'è
del primo matto.
C'è anche per organo,
Sì, perché nella seconda versione, per dargli questo tono un po' più religioso, c'è un solo d'organo, cosa tra l'altro abbastanza comune. Allora, che l'organo ci sia in queste opere è abbastanza comune, perché c'è anche nella Turandot, per dire, ma soprattutto perché utilizzavi l'organo per i canneggi da 32, da 64 piedi, per dare l'effetto octabas come idea.
Mm-hmm.
Però, e poi vabbè, le scene religiose, come vabbè, Trovatore,
vabbè, sì, certo,
cavalleria, eccetera, eccetera. E qui invece sembra un po' il volerlo portare in una specie di dimensione molto per la serie. Voi volete così, voi faccio così e andate sulla forca tutti quanti e amen, perché comunque è la stessa scena nella versione orchestrale, e lo dico da organista, nella versione orchestrale rende un milione di volte.
Beh, sì,
più davvero.
Certo.
Comunque, interludio del primo atto, giusto per far capire di cosa stavamo parlando.
Sì.
Interludio del primo atto, parlavamo appunto della potenza e dell'efficacia anche narrativa, drammaturgica, eccetera, di questi straordinari interludi all'interno appunto della Lady Macbeth del distretto di
Mtsinsk.
Esatto,
adesso a turno lo diciamo tutti.
No, scusate, un po' di sacralità, l'unico interprete autorizzato della parola
Mtsinsk
è Pier Giorgio Pardo, che
ripeto, fate come hanno fatto a Venezia,
Minsk, andate a Minsk. Okay. Ma non c'è tra l'altro un nome di Minsk, qualcosa di andrebbe di modissimo, italianizzato da tipo Atlante degli anni 30, cioè guardando su un Atlante degli anni 30 della Russia, non ha un nome tipo Minskia, una cosa di
suonerebbe,
non so, temo di no,
non so, aspetta, bisogna andare a cercare, perché secondo me da qualche parte c'è.
Micenska.
Sì, uno di quei nomi tipo Dubrovnik che diventa Ragusa, capisci? Quelle cose improbabili. Sì, sì, secondo me può diventare tutt'altra cosa.
Vabbè,
aspetta,
Milano, allora.
Perché il...
Allora in latino viene chiamata Minskum, come riportato nei toponimi latini,
ci
in italiano si usa semplicemente Minsk.
Scusi,
no, mi sa che
non
sì,
era
sì,
riuscito a trovare nulla di bello assonante.
No.
Ok, la Lady Madre ha deciso di Minskum. No, suona meglio come ce lo dice solamente Pier Giorgio Pardo.
Mtsinsk.
Che bravo. Questa serata, che ragazzi, siamo arrivati a 3 minuti e mezzo dalla fine, direi che volge al termine. Spero che vi siate divertiti anche voi. Noi ci siamo divertiti un sacco. E appunto abbiamo messo insieme personaggi, per cui c'è stato un mashup di mashup con il mondo di Rotoclassica che si è mashupato. E siamo tutti felici del genere.
Io mi sono rotacizzato.
Sì,
no, adesso dirò solo delle R, otto classica.
Grazie per la solidarietà.
Appunto, perché è stata una cosa che doveva partire come due trasmissioni distinte, poi ho detto ma in realtà facciamo tutto insieme. E
tanto l'orario era diverso,
sì,
poi già c'è 50 e 50, così abbiamo fatto noi 50
così 50. Assolutamente, e quindi la voce l'avete sentita, l'avete riconosciuta tutti, era quella di Pier Giorgio Pardo,
Carlo Centemeri
e poi Carlo Lanfossi, Francesca Mulas, che è arrivata qua direttamente dalla Sardegna, quindi la sentite finalmente di persona, e Margherita Colombo, quindi un po' tutto il mondo della redazione di Rotoclassica. E abbiamo sentito anche Claudio Ricordi prima per telefono, perché non era fisicamente qua con noi, ma lo era in spirito e in linea di connessione, appunto.
E Giovanni Chiodi.
E poi Giovanni Chiodi e Ira Rubini, che ovviamente ci hanno portato tutte le testimonianze.
Ma straordinariamente preziose. Sappiamo già.
No, dovrebbero annunciarlo domani o dopo, penso. Di solito annunciano. L'anno scorso, tra l'altro, io anzi, dovrei andarlo a vedere. Devo ritrovarla sta cosa. Nella settimana dopo, su Wikipedia, nella pagina prima della scala, che adesso andiamo a vedere, c'è anche lo storico delle modifiche.
Sì, sì.
Allora, era apparsa che avrebbero fatto un'opera di un compositore sardo, tipo degli anni 20 o degli anni 30.
Morrino.
Che era una cosa assurda, non lo so cosa fosse, ne avevo parlato con un amico comune mio e della dottoressa Mulas qui presente, che è il professor Milleddu dal Conservatore di Cagliari, che speriamo ci stia ascoltando, che l'aveva guardato e ha detto, ma mi sembra strano, aveva letto una cosa, poi dopo qualche giorno la cosa è stata corretta, però quindi non so se sia stata veramente una butade pensata come, perché l'opera era esistente, ma tipo eseguita una volta sola nel 1930, non lo so, ma adesso andiamo a vedere un attimino.
Intanto io stavo guardando le pagelle varie. Mm-hmm. Allora, il Corriere della Sera dalle pagelle.
Sì, ogni anno dalle pagelle, di solito Rico Girardi.
Ok, poi Io Donna, ovviamente dice i VIP presenti.
I vestiti.
Ah, certo.
Ok.
Non una riflessione sul punto.
Una riflessione, sì. Il Fatto Quotidiano dice la prima della scala è un successo, oltre 11 minuti di applauso. Sto facendo questa specie di mini rassegna stampa così. Sky TG24 dice prima della scala. I VIP presenti.
Allora, l'hanno rimessa, è sempre lei, appunto, l'avevano messa anche per l'anno scorso, adesso l'hanno rimessa fuori, la Jura di Gavino Gabriel.
Per il 27-28 addirittura.
Quindi neanche
ma
per l'anno prossimo.
È stata fatta da poco al Teatro Lirico di Cagliari, la Jura, tra l'altro, relativamente da poco.
Dici qualcosa della Jura, che abbiamo 10 secondi e parliamo della Jura. Così per
la Jura.
And now for something completely different. Lo scoprirete a teatro nella stagione 27-28, ma nel frattempo c'è un Otello, visto
sì,
bene?
L'Otello era nell'aria, perché Chung ce l'ha nel cuore da quando l'ha inciso.
Quindi. E quindi, ragazzi, l'anno prossimo ci risentiamo qua.
Per fare ancora Pandan.
Esatto, l'anno prossimo ci sentiamo qua a parlare appunto dell'Otello di Verdi. Grazie a Carlo Lanfossi, grazie a Margherita Colombo, grazie a Francesca Mulas, grazie a Pedro Gepardo, grazie a tutti voi che siete stati con noi. E ci risentiamo tra un anno per un'altra prima della scala, così.
E tu con gli ascoltatori tra poche ore.
Però. Io con gli ascoltatori tra poche ore, perché domani mattina sono qua di apertura. Quindi adesso mi faccio il mio lettino sotto e dormo in studio.
Sono anche dei croccantini di là, se li vuoi.
Miao. Va bene, d'accordo.
Ciao.
Ciao,
ciao, grazie a tutti. Ciao.